Questo naturalmente molti di noi, tra cui io, hanno iniziato a sentire parlare dell'antimateria per dei libri di fantascienza, per dei film di fantascienza, per dei racconti di fantascienza. Avendo detto questo, quindi ha ispirato molto. Ma cos'è realmente? No? Dobbiamo porci il problema un pochino di cosa sia, al di là di questo nome un po' affascinante, e per porci il problema di cosa sia, parliamo della costituzione della materia. Ecco una storia che avete sentito migliaia di volte. La storia che avete sentito migliaia di volte, fino alla noia, è che l'atomo è fatto così, con un nucleo al centro, neutroni e protoni dentro, ed elettroni che ci girano intorno, rappresentati qui come se fossero delle palline, e non lo sono, ma pazienza, sono degli oggetti quanto meccanici. Un elettrone è, voi studenti lo sapete già benissimo, è un, possiamo considerare un aggregato di un campo quantistico fondamentale. La dimensione di questo oggetto è 10 alla meno 10 metri, prendete un metro, lo dividete un miliardo di volte e poi dividete ancora 10 volte, questa è la scala delle dimensioni atomiche. Si dice che questa è la materia, no? L'atomo è un costituente importante della materia, un costituente decisivo. Quest'anno, tra l'altro posso citarlo, è il 150° anniversario della tavola periodica degli elementi, e questa scommetto che non ve l'aspettavate. Me l'ha detto un collega russo, mi ha mandato un mail su questo. Allora, è capitato anche questo, ho ricevuto dei mail interessanti. Una volta ho ricevuto un mail che mi informava sul futuro dell'universo. Un mio collega mi ha detto, ti informo che l'universo si espanderà per sempre. Io gli ho risposto, grazie per l'aggiornamento sul futuro. Mi interessava, personalmente mi ha informato, perché faceva parte del gruppo delle supernove 1A, molti di voi sanno benissimo di cosa sto parlando, e mi ha informato sul futuro dell'universo. Io sono stato molto contento di essere informato sul futuro. Avrei voluto essere informato tramite una lettera, ma è una lettera ordinaria che vi capita nella casella di posta, sarebbe molto bello. Aprite la casella di posta e dico, oh caspita, l'universo si espanderà per sé. Invece era solo un mail, vabbè, un po' meno poetico. Comunque non è questa la fine della storia, no? Voi lo sapete benissimo, avete l'atomino e il centro, quindi il nucleo, contiene protoni e neutroni, e un protone non è elementare. Ecco, questa è la differenza fondamentale tra un protone e un elettrone. Il protone non è elementare, contiene altre particelle che chiamiamo quark, e sono loro i campi quantistici fondamentali, queste particelle qua e l'elettrone, per esempio, no? In fondo il protone è una cosa confusa, è un aggregato di quark tenuti insieme da una forza che voi sapete essere la forza nucleare forte, che ha delle proprietà un po' particolari. Allora, questi sono i mattoni, no? Quindi in teoria sappiamo costruire una cosa materiale sulla Terra o nei cieli usando questi ingredienti fondamentali. Riassumiamoli però in modo un po' più sistematico, ecco una bella tabella. Costituenti fondamentali della materia, quark e leptoni, c'è scritto qua. Allora, fondamentale, ecco per esempio, chiariamo un po' meglio cosa vuol dire fondamentale. Ora, uno dei modi per chiarirlo potrebbe anche essere dire non ha una struttura interna, non è fatto di qualcos'altro, no? Ecco, cosa vuol dire non è fatto di qualcos'altro? In fisica si tende un po' a quantificare la cosa, no? Ecco, per esempio, vuol dire che la dimensione tipica deve essere 10 alla meno 18 metri o meno, deve essere meno di 10 alla meno 18 metri, questa è la scala alla quale conosciamo, la scala di lunghezza alla quale conosciamo essere puntiforme un elettrone, per esempio. Quindi molto piccoli, hanno spin e carica ben definiti. La carica è la carica elettrica. E cos'è la carica elettrica? È una proprietà della natura. Anche lo spin è una proprietà quantistica della natura, hanno spin e carica ben definiti. Quindi un campo quantistico fondamentale è elementare, quindi è senza struttura interna e ha dei numeri quantici ben definiti, per esempio spin e carica. Ed eccoli qua, no? La materia è fatta da questi oggetti e su quest'asse prendiamo la massa che aumenta, quindi questi sopra sono i più leggeri. Prima famiglia, c'è scritto qua, elettrone, neutrino elettronico, quark up e quark down. Quark up e down sono quelli che costituiscono protone e neutrone. Ci sono quelli che costituiscono, e questi qua costituiscono la materia in condizioni ordinarie, e sono quelli che hanno una massa inferiore. Le condizioni ordinarie sono le condizioni in condizioni in corso Venezia, in corso Buenos Aires, qui sono condizioni ordinarie. La temperatura è per esempio 300 Kelvin, 20 Celsius, e quindi in condizioni ordinarie questi costituiscono la materia. Ma nei pressi di un buco nero, di una stella di neutroni, dentro un acceleratore di particelle, non siamo in condizioni ordinarie. In questi sistemi o astrofisici o sistemi di accelerazione di particelle si va fuori dall'ordinario e si concentra tanta energia in particelle, diciamo, fondamentali, elementari o comunque strutture subatomiche o subnucleari. In tal caso, se voi siete capaci di fare questa concentrazione di energia, producete altre particelle. Il muone è un fratello maggiore appesantito dell'elettrone, il suo neutrino particolare, neutrino di tipo mu, un altro tipo di neutrino. Stasera non ne parleremo in dettaglio, pazienza. Altri due tipi di quark, charm e strange, e vabbè, sono altri due tipi di quark. Voi siete studenti di fisica, che farete dottorati, eccetera, il quark charm è quello su cui io ho fatto il dottorato, essenzialmente al Fermilab, tantissimi anni fa. I T-Rex non c'erano più, c'erano i primi mammiferi, allora. Sì, era caduto un meteorite, no? I primi mammiferi e i dinosauri un po' erano in decadenza. Poi c'è una terza famiglia, più pesanti ancora, un fratello ancora più grande dell'elettrone del muone, si chiama il tau, un leptone viene chiamato, questi qui collettivamente vengono chiamati leptoni, si chiama tau, il suo neutrino, e poi due quark ancora più pesanti. Questi oggetti qua vanno a costituire particelle, o sono particelle, instabili. Instabili vuol dire che decadono rapidamente nelle particelle stabili. Quindi questi sono i costituenti fondamentali della materia. Eccoli qua, no? Li ho messi qui a sinistra, quark e leptoni, ma non sono solo loro i costituenti fondamentali della materia, ci sono le antiparticelle. Loro, questi, costituiscono ad esempio i protoni, vedete? Up e down, metto up, up, down, tre insieme e fanno un protone. Da qui già si capisce, il protone ha carica elettrica più 1, è chiaro che questi hanno delle cariche frazionarie. Carica più 1 vuol dire più 1 in una unità di 1.602 per 10 alla meno 19 coulomb. E up e down sono in questa unità, sono 2 terzi e meno un terzo. E va bene, insieme costituiscono una struttura. Quindi cos'è il protone? Il protone è una cosa complessa, non è una cosa semplice. Oltretutto, chi ha studiato, e voi avete studiato, sa che la massa del protone non è mica la somma di queste tre masse, è molto di più della somma di queste tre masse, perché queste mollettine bianche che tengono insieme il protone sono un po' particolari, quindi c'è tantissima energia di legame nel protone, quindi è una struttura un po' complessa. Consideriamo uno di questi costituenti fondamentali. Ho detto prima che hanno massa e carica ben definiti. Ho detto prima che hanno spin e carica ben definiti. Sì, i leptoni anche massa, ma questo non importa. Supponiamo però di considerare di cambiare il segno alle cariche. Esiste ancora la particella? Beh, certamente c'è un gruppo di antiquark e antileptoni che si ottengono da questi cambiando, mettendo una barra sopra. La barra sopra vuol dire avere cambiato i numeri quantici interni, avere cambiato tipicamente la carica. Sul significato della barra messa sul neutrino che non è carico, stasera non ne parliamo. Anche di questo si potrebbe parlare. Cariche opposte, quindi, esiste un altro mondo di costituenti elementari, sono gli anticostituenti, gli antiquark, gli antileptoni, l'antielettrone. Questa sera l'antielettrone, siccome ormai è diventato nostro amico, lo chiamerò positrone, e tutti lo chiamano positrone, quindi ci possiamo abituare a questa terminologia. Queste particelle, la cosa interessante sulla quale io concluderò questa sera è il fatto che di queste ce n'è molto meno attorno a noi. Queste qua invece costituiscono quasi tutto quello che è in questa stanza, nel planetario, nel pianeta, sulla Terra, sistema solare, la galassia, eccetera. Dove sono andate le altre? Ecco, io concluderò con un punto di domanda sul fatto che ce n'è così poche in giro per l'universo. Anche se dal punto di vista puramente estetico, non avreste un motivo di preferire l'elettrone o il positrone, semplicemente hanno una carica diversa, perché dovreste preferire l'uno all'altro? Naturalmente con le antiparticelle si forma, per esempio, l'antiprotone. Se con up, up, down io formo il protone, con anti-up, anti-up, anti-down, tre anti-quark, formo l'antiprotone. L'antiprotone è stato scoperto nel 1955 a Berkeley, negli Stati Uniti, no? È stato scoperto nel 1955 una delle antiparticelle più, diciamo, spettacolari da essere scoperte. E quindi vi potete domandare, ma io veramente nel libro di scienze, fin da quando ero piccolo, fin da quando andavo alle medie, ho studiato che ci sono i protoni, hanno carica positiva, però ci sono anche gli antiprotoni, hanno carica negativa, hanno le stesse proprietà, eccetto la carica che è opposta, ma perché non si trovano in natura? Questa è la domanda un po' che possiamo porci, un po' come se ci fosse un'ingiustizia, no? Quindi cos'è l'antimateria? L'antimateria è un po' questa strana asimmetria, il riconoscere che c'è una forte asimmetria. Abbiamo un atomo di antidrogeno qua, vuol dire il protone è positivo, l'elettrone è negativo e gli gira intorno. L'atomo di antidrogeno ha invece un antiprotone al centro e un positrone fuori, quindi è semplicemente ottenuto con gli anticostituenti, che sono i costituenti di prima a cui è stato cambiato il segno. Uno è un atomo e l'altro è un antiatomo, ma le proprietà sono essenzialmente identiche, a parte il fatto che abbiamo cambiato la carica elettrica. Perché nell'universo c'è solo la versione a sinistra e non c'è la versione a destra? Ecco, questa è una domanda alla quale non si è dato ancora risposta. Lo capite però che, usando una terminologia modernissima, è una rottura di simmetria. Se io avessi chiesto a me stesso, essendo creatore di un universo, di farlo asimmetrico, certamente avrei potuto eliminare l'antimateria, eliminare questo. Questo è successo in qualche modo. E vedremo che il fatto che questo sia successo è anche decisivo per la vita sulla Terra, eccetera. Ma entrambi in teoria sono possibili uguali, l'atomo, protone, elettrone, e l'antiatomo, antiprotone e positrone, cioè antielettrone, sono entrambi possibili. E allora, se sono entrambi possibili, sarebbe possibile anche, appunto, perché abbiamo atomi e non antiatomi, perché questa situazione asimmetrica? Sarebbe possibile avere anche un antipianeta, un anti-Gianmarchi fatto solo di antiatomi, un antipianeta, una stella, un'antistella, sintetizzerebbe un nucleo di antiferro, perché voi sapete che le stelle sintetizzano nuclei fino, tipicamente, all'equilibrio, fino al ferro. Voi siete gli studenti di fisica e sapete benissimo questo. Un'antistella sintetizzerebbe un antiferro, e se voi trovate nei raggi cosmici un antiferro sarebbe una grossa scoperta, perché vorrebbe dire che molto probabilmente c'è in giro per l'universo un'antistella, cioè un soggetto enorme, completamente fatto di antimateria. Non quei piccoli frammenti di antimateria che vediamo, che ne so, nei raggi cosmici, negli acceleratori di particelle. Potrebbero, in teoria, nulla lo vieta, in linea di principio, esistere antipersone, cioè persone fatte appunto di antiatomi. Ma le persone non sono fatte di antiatomi, tutte quelle che conosco io sono fatte di atomi, non so quelle che conoscete voi. E tra l'altro, tra materia e antimateria non è possibile un contatto pacifico, perché queste hanno cariche opposte e si possono annullare a vicenda, distruggersi a vicenda, trasformando tutta la loro massa in energia. Si consideri un elettrone che urta contro un positrone, quindi materia contro antimateria a livello di particella elementare è uguale a mc quadro, quindi tutta l'energia di massa che loro hanno se ne va in radiazione, spariscono e diventa radiazione. E quindi non è possibile avvicinare la persona e l'antipersona, se no esplodono, va tutto via in radiazione, perché la materia e l'antimateria svolgono questa proprietà qui, e questo oggetto, voi appunto, se avete maneggiato mai una sorgente di positroni in un laboratorio, ben lo sapete, no? La sorgente di positroni urta da qualche parte, vuol dire che prende un elettrone e dà questi due gamma, la cui energia è il famoso energia di 511 keV. Perché l'antimateria? Allora, la storia dell'antimateria è anche la storia convenzionale della nascita della fisica delle particelle, perché l'antimateria è stata predetta teoricamente. Questa è la forza della fisica, una delle forze della fisica, la capacità di predire qualcosa sulla base di una guida, per esempio, di carattere teorico. Tra le numerose rivoluzioni della storia della fisica v'è stata l'idea di rendere compatibili la relatività speciale e la meccanica quantistica. La relatività speciale è una, oggi diremmo, è una metateoria, un modo di costruire teorie. La relatività speciale vi dice come trasformare quantità fisiche, come trasformare anche lo spazio-tempo tra un osservatore e l'altro in condizioni di trasformazioni, per esempio tra sistemi inerziali, lasciamo perdere i campi gravitazionali, no? Questo vi dice la relatività speciale. La meccanica quantistica cosa vi dice? Vi dice una cosa di principio leggermente diversa, cioè illustra le proprietà mirabolanti, molto interessanti, del mondo microscopico. La meccanica quantistica, nella sua prima versione, fu sviluppata attorno al 1926 e poco dopo, come vedete, siamo nel 1928, fu Dirac il primo a cercare un'equazione che avesse due proprietà, fosse un'equazione prettamente quantistica, quindi capace di descrivere il mondo atomico e subatomico, ma relativisticamente invariante. Quindi la sua richiesta fu una richiesta di simmetria, tutto sommo, o di unificazione, ecco, possiamo chiamarla più di unificazione, l'idea di avere una teoria più potente. Ora, voi forse sapete bene che già l'equazione di Dirac, rispetto all'equazione precedente, l'equazione di Dirac è questa qui scritta in modo strano, rispetto all'equazione precedente già spiegava meglio le strutture dell'atomo di idrogeno, eh? E quindi questo non va dimenticato, rispetto a un'equazione di Schrödinger non relativistica, questa spiega molto meglio l'atomo di idrogeno, per esempio, ma anche le soluzioni a riposo di questa equazione sono soluzioni che per forza sono quattro stati, e questi quattro stati, nell'interpretazione poi moderna, non quella originale di Dirac, ma moderna, sono un elettrone con spin un mezzo, un elettrone con spin meno un mezzo, sono i due stati dell'elettrone, l'elettrone ha due stati di spin se proiettati lungo un asse, e sono altri due stati misteriosi che corrispondono agli stati di un'antiparticella. Questo positrone, predetto quindi teoricamente dall'equazione di Dirac, è una particella identica all'elettrone ma con carica positiva, ed è una delle prime previsioni della teoria quantistica relativistica, anche se qui forse avrei dovuto scrivere forse l'atomo di idrogeno, no? Che effettivamente è stato un primo successo di questa nuova visione. Quindi noi abbiamo che il richiedere l'unificazione del mondo quantistico e della relatività, che è importante a velocità elevate, simili a quella della luce, prevedeva l'esistenza dell'antimateria. Se ci pensiamo è una cosa veramente impressionante, e ancora più impressionante poi fu la scoperta della prima particella di antimateria, effettivamente proprio l'antielettrone, cioè il positrone, scoperto nelle interazioni dei raggi cosmici nel 1932, quindi poco dopo, no? Nel 28 circa la previsione, e nel 1932 la scoperta del positrone nei raggi cosmici, e c'è questa famosa fotografia, forse saprete che è al contrario, questa fotografia, cioè l'alto è qua, potete dedurre dal fatto che questa qui si curva di più, è stata invertita, e vabbè, la particella viene da qua, colpisce questo, c'è un campo magnetico, colpisce questa è una lastra di piombo e poi si curva di più perché ha perso energia. Questa comunque è questa particella uguale all'elettrone, ma che si curvava dal lato sbagliato in un campo magnetico, quindi aveva la carica sbagliata, era il positrone. E quindi la prima antiparticella fu scoperta nel 1932. A volte si tirano delle date convenzionali, no? Ecco, ricordiamocelo, sono convenzionali, ma si suole chiamare fisica delle particelle quel pezzetto di fisica che nasce nel 1932 in seguito a questa scoperta. È una data convenzionale, non è che non va presa troppo sul serio, come data convenzionale la scoperta del neutrone 1932, sempre di Chadwick, data convenzionale di nascita della fisica nucleare. Comunque è una data importante, la scoperta della prima antiparticella. L'antiprotone, ve lo ricordo, ne abbiamo parlato prima, è del 1955. L'esistenza delle antiparticelle, lo abbiamo visto prima, però è una proprietà generale delle particelle elementari. Oltre ai quark e ai leptoni, ci sono gli antiquark e gli antileptoni. come abbiamo detto prima. E lo ricordiamo, l'antiparticella ha la stessa massa della particella, ma carica opposta. Quindi esiste in natura, oltre al positrone, poi sono state scoperte appunto l'antiprotone, eccetera, antiparticelle, si è scoperto che esisteva quest'altro mondo fantasma, un po' che era sparito. Antimateria si studia in vari modi. A terra vuol dire che si studia nei laboratori. Ci domandiamo, o ci possiamo domandare, le antiparticelle sono stabili? Possiamo costruire strutture più grandi di antimateria? L'antimateria da sola, sì, è stabile quanto la materia. Però siccome viviamo in un mondo di materia, l'urto, materia-antimateria, dà luogo a una reazione più forte di quella che vediamo, questa è una famosa e vecchia copertina di sempre i primi mammiferi, la fine dei dinosauri, tanti anni fa, dove uno va a fuoco. Ecco, è un'esplosione ancora più violenta, l'urto di materia-antimateria. E perché una particella di antimateria ha tutti i numeri quantici opposti e quindi quando urta la materia, no, si trasforma tutto in radiazione, quindi quello che succede è questa cosa qua, sparisce tutto e diventa tutto radiazione. Il punto qual è? Do un anticipo della fine del seminario. Ma questo doveva succedere anche all'inizio dell'universo, tutta la materia e l'antimateria all'inizio dell'universo doveva sparire e dare luogo a radiazione, cioè come mai esiste qualcosa nell'universo? Come mai non è sparito tutto? Questo è un problema interessante. Allora, come si fa a studiare l'antimateria? Ci sono vari modi per studiare l'antimateria. A terra, per esempio, si può fare come nel film Angeli e Demoni. C'è questa bottiglietta nel film Angeli e Demoni e nel film questa bottiglietta c'è dentro antimateria. La bottiglia esiste però, perché quindi potete immaginare di avere antiprotoni, di avere positroni e sintetizzare un antiidrogeno. Quindi lo sintetizzate e avete alla fine antidrogeno, un antiprotone al centro e un positrone fuori. Ma questo è possibile, questi intrappolamenti si fanno e questa specie di bottiglia magnetica che qua ho rappresentato così effettivamente esiste e avete nuvoli di protoni e antiprotoni che vengono confinati da campi elettrici per il confinamento longitudinale e da campi magnetici per il confinamento radiale. E vabbè, questo tipo di fisica si fa e questo è, vi è una macchina dedicata al CERN, alcuni di voi l'avranno anche vista, che è il deceleratore di antiprotoni, che è per la produzione e lo studio di soprattutto antiidrogeno. La produzione e lo studio di antiidrogeno cosa vuol dire? Vuol dire per esempio fare un'antispettroscopia, no? La spettroscopia dell'idrogeno la si conosce bene, lo studio dell'atomo di idrogeno si conosce bene, lo studio dell'atomo dell'antidrogeno è appena agli inizi. Però quello che è stato fatto è già rimarchevole, la produzione di antidrogeno, quindi si è in grado di produrre antidrogeno. Il confinamento dell'antidrogeno, ricordiamo, l'antidrogeno non può toccare le pareti, deve stare dentro qua, non può toccare le pareti, se no sparisce, no? Sparisce, esplode via. Quindi il confinamento dell'antidrogeno è una cosa che è stata realizzata. L'idea di studiare, per esempio, la gravità dell'antimateria. La gravità dell'antimateria potrebbe essere uno studio interessante, ma su questo stasera non entriamo. E anche la possibilità di utilizzare l'antimateria per l'adroterapia. Questa è stata una cosa che viene anche studiata. L'esperimento Alfa, per esempio, ha veramente iniziato la spettroscopia dell'antidrogeno, ed è un esperimento che veramente ha caratteristiche veramente eccezionali di riuscire a produrre 1000 antiatomi e di confinarli ogni 8 ore. È un esperimento che lo trovate spesso recentemente su pubblicazioni molto importanti. È l'esperimento che sta iniziando a studiare le transizioni interne dell'antidrogeno. Un altro aspetto interessante che possiamo del quale possiamo domandarci è: quali sono le proprietà quantistiche dell'antimateria di per sé, no? E ci aspettiamo che siano uguali a quelle della materia. Le evidenze indirette infatti sono schiaccianti. E l'evidenza più diretta però di una proprietà quantistica cos'è? Beh, questa è una delle evidenze più dirette. Se voi, la fisica quantistica è interessante perché fa cose strane, no? Allora se avete una sorgente, la preparazione di uno stato, e passate attraverso due percorsi potenziali, no? Due percorsi attraverso un reticolo, cosa succede? Che qua si formano delle frange, al momento della misura si formano delle frange di interferenza. E questo avviene, uno dice, va bene, questo avviene con le onde. E no, avviene anche con le particelle singole. Io mando un elettrone alla volta e succede questa roba. Perché succede questa cosa? È perché la mia particella quantistica è inevitabilmente anche un'onda. È inevitabilmente anche un'onda. E quindi non si comporta come una particella, come una pallina. Se si comportasse come una pallina, la probabilità di fare qualcosa sullo schermo sarebbe la somma delle probabilità di passare da uno più la somma delle probabilità di passare da due. Invece no, la funzione d'onda del passare da 1 e 2 è 1 più 2, ma con una fase in mezzo. Questa fase, questo oggetto qui, è l'essenza della proprietà quantistica. Ed è ineliminabile, è il fatto che la particella che passa, anche se è una sola, è come se vedesse tutte e due le fenditure, in qualche modo. Questo per gli elettroni, anche per elettroni singoli, è stato fatto per la prima volta in un esperimento da Merli, Missiroli e Pizzi a Bologna. Nel 1976 sono stati i primi a dimostrare che un elettrone interferiva anche come particella singola. Fu Tom Moore, però, 10 anni dopo, nell'89, a dimostrarlo in modo molto più spettacolare, insomma, per cui il risultato viene a volte chiamato esperimento di Tom Moore e viene considerato, almeno una rivista, va bene, se andate su Wikipedia vedete che questa rivista lo ha classificato, per quel che vale, l'esperimento più bello. Vabbè, comunque è un bel esperimento. Le stesse proprietà dell'antimateria non erano mai state studiate prima del 2018. Nel 2018 si è sfruttata la possibilità di fare un esperimento utilizzando un fascio di positroni la cui macchina di produzione, qui vedete a Como, diciamo che ha come sorgente una sorgente radioattiva di sodio 22 e come rivelatore delle emulsioni nucleari che vengono sviluppate in un centro a Berna che è molto specializzato su questa cosa. Quindi questa sperimentazione è stata fatta apposta per studiare per la prima volta le proprietà di interferenza di una singola antiparticella. E siamo stati noi. Siamo stati noi che abbiamo recentemente dimostrato la prima osservazione di interferometria quantistica di un'antiparticella. E vabbè, noi insomma, siamo questo gruppo qua, Rafael Ferragut al Politecnico di Milano a Como, Ciro Pistillo e i suoi all'Università di Berna. Ciro è un tipico nome della Svizzera tedesca, come sapete. Sì, voi siete gli studenti di fisica, no? E quindi avete già capito che bisogna viaggiare, imparare l'inglese, eccetera. Poi ci sono io e questa è stata la tesi di dottorato di Simone Sala. È una bella tesi di dottorato, la prima dimostrazione di interferenza quantistica di antimateria. Quindi ho il piacere di farvi vedere, se non avete visto l'articolo sull'archivio, di farvi vedere, forse è la prima volta, un pattern di interferenza quantistica ottenuto con antiparticelle. Sono positroni di 14 keV. Non è male il contrasto, come vedete. Il contrasto è questa cosa qui, è picco meno valle. Picco meno valle diviso picco più valle. Quindi abbiamo anche noi dato questo nostro piccolo contributo ed è stata una bella soddisfazione. Antimateria sulla Terra quindi si studia in vari modi. Una delle frontiere che si vuole studiare certamente è studiarne la gravità e rispetto a quello siamo piuttosto lontani. Nello spazio anche si studia l'antimateria perché mentre a Terra la si deve produrre e confinare. Ora, qui ho parlato, dovrei precisare, perché ho parlato di antimateria prodotta in acceleratori cosiddetti di bassa energia, come il deceleratore di antiprotoni. Questo deriva dal fatto di volerla confinare. In un acceleratore ad alta energia, come LHC, ne producete di antimateria certamente, però non è possibile confinarla. Cioè le antiparticelle viaggiano, decadono, colpiscono il rivelatore, ma se volete studiarla in modo dettagliato, per esempio farne la spettroscopia, studiare quindi gli stati energetici, oppure se volete studiarne le proprietà quantistiche dovete andare a bassa energia. La nostra energia qua, abbiamo fatto questo studio elegante risultato prevedibilissimo, non è che voglio dire che abbiamo scoperto, però risultato prevedibilissimo ma molto elegante, a 14 keV, un'energia che insomma è un'energia che i fisici delle particelle considerano una bassa energia. L'antimateria però non è prodotta solo lì, ma ovviamente viene dallo spazio. Viene con i raggi cosmici, che sono particelle che provengono dallo spazio da tutte le parti. Un raggio cosmico di alta energia, per esempio, colpisce l'atmosfera e fa uno sciame di particelle, particelle secondarie, e questi sciami contengono antiparticelle anche in grandissima quantità. Quindi ci vengono dallo spazio e vengono studiati con, anche questo parliamo di alte energie, vengono studiati con rivelatori. Questo è lo schema di un rivelatore. Vedete, quando avete uno sciame di particelle prodotte da alta energia, a terra ci possono essere dei rivelatori che ricostruiscono lo sciame. Sto sempre pensando, stavolta a energie molto elevate, e questo sciame può anche essere molto vasto. Questa è l'immagine, io sto sostituendo Lorenzo Caccianiga e lui si trova in questo momento qua, è l'immagine un rivelatore dell'osservatorio Pierre Auger in Argentina, che ha 1600 di questi rivelatori distribuiti su un'area molto vasta, tipo la provincia di Bergamo, e dietro ci sono le Ande. Nello spazio si possono fare osservazioni, naturalmente non solo stando a terra e ricevendo i raggi cosmici, ma anche giustamente mandando rivelatori nello spazio, come AMS per la ricerca di antiparticelle nello spazio, lanciato nel 2011 e risiedente qua nella stazione, qua nella stazione spaziale. E l'idea è proprio primariamente quella di osservare antiparticelle e dimostrare, speriamolo, che aver trovato un antinucleo molto pesante voglia dire essenzialmente avere dimostrato che esiste un'antistella, cioè che esiste un'antifornace, perché una stella è una fornace capace di sintetizzare nuclei pesanti, no? Relativamente pesanti, diciamo fino al ferro, cioè il ferro, nichel, cobalto, il gruppo dei nuclei più pesanti che sono sintetizzabili in condizioni di equilibrio. L'antimateria ha un ruolo essenziale nell'inizio dell'universo, naturalmente, e tutti conosciamo lo schema cosmologico del Big Bang caldo, cioè un'esplosione iniziale che è stata esplosione di tutto l'universo, e questa espansione che deriva dalle condizioni iniziali è il modo con il quale noi interpretiamo i dati cosmologici. Come sapete, esiste una differenza fondamentale tra un palloncino che esplode in giardino e l'espansione dell'universo, e precisamente il palloncino che esplode in giardino esplode in uno spazio-tempo piatto, tranquillo, che è lo spazio-tempo del giardino. Invece l'universo, no, vuol dire che tutto si sta allontanando, no? E quindi è un'esplosione, è un'espansione del tutto, non c'è un dentro e un fuori, è il tutto che si espande. La cosmologia è lo studio dell'universo, tipicamente su grande scala, ed è nata, ve lo ricordo, quando a partire dalla relatività generale, come teoria della gravitazione, si è cercato di dare un modello, che è il modello dell'universo, e inserendo un modello di universo nelle teorie, nelle equazioni di relatività generale, è nata una cosmologia che è il modello di fatto del Big Bang, che poi è stato confermato. In realtà originariamente non si chiamava, non era solo la possibilità che fosse un Big Bang, ma c'erano anche altre possibilità, ma con la scoperta della radiazione cosmica di fondo è diventato essenzialmente un modello del Big Bang, caratterizzato da alcuni pilastri che sono osservazioni sperimentali, sono l'espansione cosmica, e quindi lo spostamento verso il rosso della luce delle galassie, la velocità con cui una galassia si allontana da noi è, qui è la distanza, qui c'è il tempo, ho messo T invece è una distanza, è H per D, per la distanza, la legge di Hubble. E ci sono anche altre prove come la nucleosintesi primordiale, la radiazione cosmica di fondo, e ovviamente utilizziamo come teoria della gravitazione la relatività generale, e introduciamo anche altri meccanismi come l'inflazione per spiegare certe proprietà dell'universo. Se noi pensiamo di mettere in un grafico la soluzione dell'equazione di evoluzione dell'universo, prendendo ora, no? Partendo da ora e immaginando che ora l'universo sia grande così, 1, sia grande 1, e utilizzando queste equazioni ci rendiamo conto, l'equazione che descrive il Big Bang, ci rendiamo conto che in passato tutto era più piccolo, cioè il fattore di scala era più piccolo, e l'universo aveva un fattore di scala che alla fine si riconduceva a zero, e l'evoluzione futura dell'universo dipende dal suo contenuto energetico, e vabbè, qui ci sono rappresentate varie condizioni, comunque il funzionamento di questo punto di tutto l'universo dipende dalle condizioni iniziali e anche dal suo contenuto in energia. In particolare ci focalizziamo sul fatto che nelle condizioni iniziali abbiamo quindi una condizione di densità molto più elevata e di energia molto più elevata, semplicemente perché il fattore di scala è più piccolo, e quindi all'inizio dell'universo voi avete questi grafici che a volte vedete, dove qui c'è un asse che rappresenta il tempo e qui al contrario c'è un asse che rappresenta l'energia. Per esempio, qui sono energie elevatissime, sono le energie dell'unificazione delle forze fondamentali che poi si separano e poi dopo appaiono le particelle come le conosciamo, man mano che l'energia scende, l'universo si espande, appaiono gli atomi quando elettroni e protoni si mettono insieme e quando le radiazioni poi possono cominciare ad andare, quindi l'universo diventa chiaro, no? E poi possono finalmente formarsi le stelle, ma quando l'universo ha già quasi 1 miliardo di anni, quindi è un processo molto lungo. Viceversa, la scala energetica qua torna indietro e qui le energie dell'electron volt, circa una decina di electron volt, sono le energie alle quali gli atomi cominciano a formarsi, perché l'energia è scesa abbastanza da non allontanare elettroni e protoni. Ho detto elettroni e protoni, non ho detto positroni e antiprotoni, perché già qui, quando l'universo aveva l'età di 300.000 anni, qualcosa aveva già spazzato via l'antimateria. Queste storie vengono chiamate storie termiche dell'universo. Quando le guardate, prestate sempre più attenzione in qualche modo, se volete, prestate attenzione a quello che volete voi. Beh, io presto attenzione di più all'energia, perché il tempo dipende dal modello cosmologico. Cioè la corrispondenza energia-tempo dipende dal modello cosmologico. Invece l'energia è l'energia, è l'energia. Quindi con la fisica nota voi sapete a una certa energia circa quello che succede. Però vedete anche in questo grafico, protone, protone, elettrone, protone, sono sparite le antiparticelle. Cosa è successo? È successo qualcosa che molto prima le ha fatte sparire, quel molto prima è dentro il primo secondo. Questo è il mistero dell'antimateria, dentro il primo secondo qualcosa ha spazzato via l'antimateria e ha lasciato la materia. I processi che avvengono in questo momento primordiale sono processi, non si vede niente, vabbè d'accordo, sono processi, non si vede niente. Comunque sono processi in cui e più e meno, consideriamo un elettrone e un positrone, questi possono andare e più o meno possono annichilirsi, annullarsi, sono materia e antimateria in due fotoni gamma-gamma. Oppure il fotone, se ha abbastanza energia, può dare una copia e più e meno. Voi capite che se questi processi avvengono sempre, continuano ad avvenire, nulla sparisce, cioè avrete sempre protoni, avrete sempre elettroni, avrete sempre positroni, vengono prodotti da questa reazione, e avrete sempre anche che loro spariscono, fanno fotoni, ma i fotoni rifanno questa reazione, eccetera. Si instaura un equilibrio. Se però l'energia scende, perché l'energia scende? Perché l'universo si espande, la densità scende, l'energia media scende. Se l'energia scende, questo processo è più o meno resta possibile, ma il fotone non è più in grado di costruire coppie più e meno. Se allora all'inizio dell'universo questi due fossero stati uguali in numero, alla fine sarebbero spariti tutti, sarebbe rimasta solo radiazione. Questo è un modo così un po' semplice, no, di iniziare a vedere il problema dell'antimateria all'inizio dell'universo. Come mai? Come mai è successo? C'è questa dissimmetria, no? perché se ci fosse stata simmetria nel numero di particelle a questa età qua, questa reazione le avrebbe spazzate via tutte, e più e meno. E poi ci sono altre reazioni per altre particelle, ma questo non ci importa, ci importa il concetto. Per gli studenti di fisica è una cosa un po' più sofisticata, diciamo, questi tempi, io parlo di tempi primordiali, sono lunghi o sono corti? Ecco un'altra scala, in energie, stavolta in temperature, vabbè, ognuno veramente ha la scala che vuole. In questo caso, queste sono le forze fondamentali e questo grafico che va circa, vabbè, adesso guardiamo pure i tempi, contraddicendo quello che ho detto prima, qui siamo ampiamente dentro il primo secondo, fino a 10 alla meno 6 secondi. Il primo secondo dall'inizio dell'universo, pensate che potenza la fisica, vi permette di considerare il primo secondo dell'inizio dell'universo. L'inizio dell'universo è 13.8 miliardi di anni fa, è veramente una cosa interessante. Cosa succede? Succede che le forze fondamentali si disaccoppiano. Ora, qui io sto supponendo che fossero sto facendo un passo in avanti, no? Sto dicendo, vabbè, esiste il campo unificato, è esistito il campo unificato che si è scisso in altri campi. Questo può essere considerato un po' anche una ipotesi, non è stato provato, le unificazioni, questa è un'unificazione provata, questa qua, ma non questa e neanche questa. Però ragioniamo in questi termini e diciamo che in questa regione, no? L'universo era popolato da particelle ad alta energia, quindi relativistiche, ed essenzialmente senza massa, o con massa piccolissima. Era senza massa perché non era ancora avvenuta una cosa che si chiama la transizione elettrodebole. Cosa vuol dire un tempo lungo e un tempo corto? Diceva in un secondo, caspita, tutto questo avviene in un secondo, è un tempo cortissimo, questo dipende dal tasso di reazioni. Se voi avete tantissime reazioni, anche un secondo vi può portare all'equilibrio termodinamico, perfettamente. Se voi avete una specie atomica, una specie elementare di qualcosa che si chiama A, che urtando contro B dà luogo a C, voi avete che il tasso di reazioni è dato dalla sezione di urto, la probabilità che questo avvenga, no? Che A più B dia C, o nell'altra direzione, per la densità, in questo caso in una direzione la densità di B, per la velocità media delle particelle. Questo è il tasso di reazione. Se allora questo tasso di reazione supera la costante di Hubble, che è quella che determina, non è una costante questa in realtà, la costante di Hubble in quel momento che determina l'espansione dell'universo, allora siete all'equilibrio. Siete all'equilibrio perché le reazioni sono più veloci dell'espansione dell'universo. Però cosa succede? L'espansione dell'universo, quindi all'inizio una qualsiasi reazione tipicamente è in equilibrio, il suo tasso di reazione è superiore alla velocità di espansione dell'universo, ma l'universo si espande, la densità scende, eccolo qui la densità, e quindi il tasso di reazioni diminuisce finché il tasso delle reazioni diventa inferiore alla costante di Hubble, e a quel punto le reazioni non avvengono più, uscite dall'equilibrio, rimanete con le particelle che avevate, perdete così l'equilibrio. In questo senso va giudicato un po' un tempo, non esiste necessariamente un tempo lungo o un tempo breve in assoluto, no? Il tempo deve essere giudicato se sufficiente o no per portare in equilibrio una certa reazione data la velocità di espansione in quel momento. Tornando a noi, lo abbiamo detto, no? In questo istante avete due possibili reazioni, particella più antiparticella che spariscono in energia, oppure energia che gli dà coppia particella-antiparticella, e le reazioni di questo tipo dovrebbero aver mantenuto uguale il numero di particelle e antiparticelle per tanto tempo. Ma quando la temperatura diminuisce, solo la reazione 1 è possibile, perché l'energia è scesa, e questi hanno ancora energia, perché è la loro massa che scompare in energia, ma l'energia che loro producono poi non è più sufficiente a fare la reazione inversa, perché scende la densità, e al diminuire della temperatura solo questa reazione 1 resta possibile, ma questa reazione 1 vi spazza via tutte le particelle e tutte le antiparticelle. Quindi l'universo delle particelle non dovrebbe esistere in condizioni di perfetta simmetria. Invece esiste. Allora, perché la materia ha superato, ha vinto l'antimateria. Perché l'universo, certo, nella sua storia, no, lo sappiamo, ha prodotto particelle. Questo bel libro, ormai vecchio, però è ancora bello, anche, pensate, il libro di Weinberg, no? I primi tre minuti. È un libro che, perché i primi tre minuti? Perché nei primi tre minuti si formano i nuclei leggeri. I primi tre minuti sono i tre minuti di vita dell'universo, no? Ed è un libro ancora interessante, nonostante che sia certamente non aggiornato, mancano ingredienti fondamentali per essere un libro moderno, almeno l'edizione che ho letto io di tanti anni fa. Però una cosa la chiarisce in modo spettacolare, no? Che si formano i primi nuclei, ma non i primi antinuclei, perché ormai nei primi tre minuti c'erano solo questi atomi, c'era solo l'idrogeno, non c'era l'antidrogeno, veramente l'idrogeno non c'era ancora, però diciamo c'erano solo protoni, non antiprotoni, qualcosa, e si formava litio, non antilitio, si formava elio, non antielio. La fisica appunto non è questo buon senso, questa simmetria, è qualcosa ha spazzato via le antiparticelle nel primo secondo. Per qualche ragione quindi l'universo non è vuoto, contiene materia e non antimateria, e nel primo secondo, qui arrivano particelle e non antiparticelle. È come, ma non è che non arrivano antiparticelle, ce ne sono ancora, ma è avvenuta una compensazione, il livello di compensazione è molto fine. Supponiamo di avere 10 miliardi e 1 di particelle, questo numero qua è 10 miliardi e 1. Il numero di antiparticelle era 10 miliardi e basta. Quando l'energia è scesa e si è avuta l'annichilazione, questo 1 qua è sopravvissuto. L'antimateria è scomparsa ed è rimasto questo 1. Questo 1 ha dato luogo alle stelle, alle galassie, ai pianeti, a noi. Questo è il livello di compensazione, no? Quindi qualcosa all'inizio dell'universo ha creato, ha portato dentro questa dissimmetria, che è una dissimmetria leggera, leggera ma decisiva, decisiva perché se qua c'era uno, qua a destra non c'era più niente, infatti qua c'è scritto noi, siamo noi. Naturalmente non è che era una sola, eh? Questa è la proporzione, era quindi 10 miliardi più 1 rispetto a 10 miliardi. Poi questa proporzione può essere moltiplicata per qualsivoglia numero, naturalmente, no, non è che erano esattamente così, questi non sono i numeri assoluti, ma è il rapporto. Quindi il rapporto è uno sbilanciamento di 1 su 10 alla 10. Qualche effetto quantistico ha creato uno sbilanciamento nel primo secondo dell'universo tra materia e antimateria. In seguito a questo sbilanciamento, tutta l'antimateria è scomparsa e quasi tutta la materia è scomparsa, ma una frazione di un decimiliardesimo di materia è sopravvissuta e ha potuto creare quello che siamo noi oggi. Il probabile colpevole ha a che fare probabilmente con la violazione di CP. La violazione di CP è una simmetria quantistica che non discuterò. È la simmetria che si occupa di trasformare un elettrone con lo spin su in un positrone con lo spin giù. E uno avrebbe potuto pensare che la fisica sia la stessa, come dire, la fisica nello specchio cambiando le cariche è la stessa. Invece non è così. Ho avuto anche la fortuna nel corso della mia vita appunto di conoscere lo scopritore della violazione di CP, ne parlavo stasera a cena. Jim Cronin è morto un paio di anni fa ed era coinvolto anche lui nell'esperimento Auger. Una dissimmetria quantistica quindi, sulla quale non entriamo, probabilmente legata alla violazione di CP, può aver generato questa dissimmetria 10 miliardi più 1 contro 10 miliardi e aver dato luogo a questo sopravvissuto di materia. Questo sopravvissuto di materia ha dato luogo all'universo di materia che noi conosciamo. Tuttavia il mistero persiste, perché dirlo a parole va bene, ma la quantità di CP che si è osservata, nella quale non entro perché è un argomento un po' difficile, lungo, siamo stanchi, la quantità di questa violazione, di questa legge quantistica che si è osservata, è insufficiente a spiegare una dissimmetria di una parte su 10 alla 10. non è sufficiente. La violazione di CP ormai nei laboratori è ben conosciuta, negli esperimenti agli acceleratori è ben conosciuta, è ben studiata in più di un sistema, e nel senso è studiata per svariati gruppi di particelle. Tuttavia la quantità numerica di violazione di questa legge appare essere piuttosto troppo poca per spiegare la simmetria materia-antimateria nell'universo. E quindi questa è una cosa che non sappiamo. Questa è una cosa che non sappiamo ed è tutto sommato un dilemma del modello cosmologico e del modello quantistico. Nello studiare la cosmologia utilizziamo naturalmente anche la fisica quantistica, tenendo così insieme questi due aspetti. Voi conoscete, avete sentito parlare del modello standard delle particelle elementari e del modello standard cosmologico, della cosmologia standard, ordinaria nel senso viene chiamato anche modello di concordanza, la cosmologia moderna. Sono questi i due ingredienti che la fisica moderna tende a utilizzare per comprendere l'universo su grande scala. E comprendere l'universo su grande scala e comprendere anche l'universo, quindi all'inizio, nelle sue fasi più iniziali. Questo però è una cosa che è un problema, uno dei problemi, non è il solo. Se voi avete studiato il modello standard sapete che non comprende cose importanti, come non comprende la gravitazione, non comprende una versione possibile per quello che in cosmologia sono le materie oscure e l'energia oscura. Resta però da dire, e su questo appunto voglio attirare la nostra attenzione, che la fisica ha questa pretesa, e forse è una pretesa molto, molto grande, no? La pretesa è di comprendere le interazioni fondamentali dei costituenti, che sono in varie forme, varie interazioni quantistiche fondamentali, e allo stesso modo, con un formalismo simile, le cui caratteristiche sono simili, comprendere anche la struttura dell'universo per come si è formato su larga scala. Come dal punto di vista, ecco, penso anche che si debba essere, come sempre, no? molto ferrati in quello che si studia, e capaci di difendere le proprie idee, ma molto tolleranti verso delle idee che non sono proprie. Io penso anche che la fisica sia una parte della conoscenza, una parte molto importante, però personalmente rifuggo da un atteggiamento scientista, nel senso che chiaramente la fisica è uno strumento di indagine molto potente, non lo considererai mai il solo, chiaramente ha delle limitazioni, no? E forse le avete anche intuite, no? Quando voi parlate di, vedete, in generale parla di scienza, si parla quasi sempre di fisica, no? Questa malattia si chiama riduzionismo, cioè il pensare che conoscere la fisica dei campi quantistici fondamentali voglia dire conoscere tutto l'universo materiale. È un po' tanto, appunto, vi ricordate che ci sono i viventi, per esempio, quindi insomma è un po' tanto come pretesa. Pur tuttavia, questa statua qui sta al CERN, questa è Shiva come Nataraja, che sta ballando la Nanda Tandava, quindi, ed è una bella rappresentazione, no? È insomma, la danza del divenire vista dalla filosofia orientale. Ma tornando nella filosofia occidentale, la fisica ha comunque, no? Anche se ha giustamente delle limitazioni, e anche diciamo una visione di un certo tipo che per certi versi possiamo considerare limitata, però ha una pretesa di essere fondamentale perché va a vedere le categorie di spazio e tempo in un modo veramente potente, perché si occupa di lunghezze come 10 alla meno 8 metri e tempi come 10 alla meno 23 secondi. Questo è il decadimento di una particella interazione, di un adrone, una particella interazione forte, e si occupa di lunghezze come 5 gigaparsec o tempi come il tempo di vita dell'universo, 13,8 miliardi di anni. La nostra capacità di studiare, quindi spazio e tempo, no? Sono le categorie con le quali organizziamo l'esperienza sensibile, questo linguaggio è della filosofia occidentale, ed è kantiano, è la vera grande pretesa della fisica di essere una conoscenza fondamentale. giustamente, come ogni conoscenza fondamentale, ha le sue sfide, e quella della simmetria materia-antimateria è una di queste. Grazie per la vostra attenzione.